abbandoniamo per un attimo il nostro percorso di studi sulla figura di Gesù Cristo per meglio conoscere e adorare, ma parleremo nuovamente del Signore Gesù e della sua opera. E il testo di riferimento di questa mattina è dall'Evangelo di Luca, al capitolo 18, i versetti da 35 al 43, quindi sono pochi versetti, che ci parlano di una guarigione che il Signore Gesù compì. E dice così la parola: come egli si avvicinava a Gerico, un cieco che sedeva presso la strada mendicando, udì la folla che passava e domandò che cosa fosse. Gli fecero sapere che passava Gesù, il Nazareno. Allora egli gridò: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E quelli che precedevano lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, fermatosi, comandò che il cieco fosse condotto da lui. E quando gli fu vicino, gli domandò: che vuoi che io ti faccia? Egli disse: Signore, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: recupera la vista, la tua fede ti ha salvato. Nello stesso momento recuperò la vista e lo seguiva glorificando Dio. E tutto il popolo, visto ciò, diede lode a Dio. Allora, il titolo è: confessa la tua cecità, o quella spirituale evidentemente, e Gesù ti guarirà. Quando accusiamo un problema di salute, la prima cosa che siamo portati a fare, in modo razionale, è quello di rivolgerci ad un medico. E di solito il primo approccio è al nostro medico di famiglia, per capire di che cosa si tratta, che cosa sta accadendo al nostro corpo. Il medico, che non è un veggente, come primo approccio ci chiederà quali sono i sintomi o i disturbi che accusiamo e in quale parte del corpo tutto questo avviene. Solo dopo aver acquisito queste informazioni, in ragione anche delle sue competenze, dirà che cosa fare. Se è un medico coscienzioso, consapevole di non avere competenza, per esempio, di quel male o di quei sintomi, ci indicherà o ci invierà da uno specialista, il quale a sua volta ci farà le stesse domande che ci ha fatto il medico di famiglia o quello generico. Dopodiché questo specialista ci consiglierà quali esami propedeutici saranno da farsi per addivenire ad una terapia, diciamo, orientata possibilmente alla guarigione o comunque di tenerla sotto controllo. Ovviamente tutti noi, da persone responsabili, come prima cosa dobbiamo accettare il fatto che se ci siamo rivolti al medico, è che siamo malati. C'è un problema nel nostro corpo. Il nostro corpo ha bisogno di aiuto. E in secondo luogo dobbiamo essere determinati, pronti a seguire scrupolosamente il percorso, potremmo dire, terapeutico indicatoci dallo specialista. Altrimenti non ci sarebbe ragione di rivolgersi ad un medico. Ecco, il brano di questa mattina ci parla di un cieco che mendicava lungo la strada che conduceva a Gerico, quella strada presso la quale Gesù, quella città presso la quale Gesù stava recandosi. Anche l'evangelista Matteo parla, però parla di due ciechi che mendicavano probabilmente sulla stessa strada, ma mentre Gesù usciva da Gerico. E così l'evangelista Marco parla di un cieco, anche lui, il quale mendicava sulla strada presso la quale Gesù passava uscendo da Gerico. I testi erano di Matteo 20, 29, 34 e Marco 10, 46 e 53. A differenza di Luca e Matteo, Marco informa il lettore che il cieco di cui ha parlato è conosciuto con un nome, Bartimeo, ed è anche conosciuto per paternità, Timeo, suo padre, versetto 46 del testo di Marco 10. Ora, al di là di questi dati secondari alla nostra predicazione oggi, quello che leggiamo nei sinottici è che le quattro persone evocate, ammesso che tre di esse non siano la stessa persona, sono effettivamente cieche. Tutte mendicavano e vivevano della liberalità, della solidarietà sociale, dei passanti, di coloro che commerciavano o comunque passavano per quella strada. E generalmente un mendicante si pone sempre in un punto dove sa che ci passa della gente. Abbiamo visto l'anno scorso, anche negli anni precedenti, in Piazza Duomo, comunque sotto i portici, dove c'è tanto movimento e ci sono molti mendicanti. Tutti, ci dicono gli Evangeli, udendo che il Signore Gesù passava Gesù il Nazareno, si misero a gridare: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Versetto 38. Erano ciechi, ma potevano udire, potevano parlare. Quindi erano persone, potremmo dire, che non si erano rassegnate a quella condizione. E infatti, dopo aver preso coscienza del movimento rumoroso della folla, inusuale ai tanti giorni e anni precedenti che avevano vissuti, ogni cieco percepì qualche cosa di diverso e quindi, non rassegnandosi a quella situazione, chiese che cosa fosse, versetto 36, cosa sta accadendo? E gli autori ci dicono che gli fecero sapere che Gesù che passava, scusate, Gesù il Nazareno, versetto 37. E il cieco del nostro testo capì sin subito, senza che nessuno glielo avesse detto, che quel Nazareno era il figlio di Davide, il Messia atteso, il maestro, il dottore, diverso dai tanti dottori ai quali probabilmente negli anni si era rivolto senza alcun esito. Perciò gridò: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E più gli veniva imposto di tacere, più, ci dice la scrittura, egli gridava: figlio di Davide, abbi pietà di me. Non c'è rassegnazione, c'è speranza. I sinottici Matteo e Marco e Luca non trascurano di rilevare che Gesù udì il loro grido. Gesù non è sordo. Dio non è sordo. Udì il loro grido al punto che, fermatosi, comandò che il cieco fosse condotto a lui, versetto 40. E una volta di fronte a Cristo, il cieco si sente rivolgere una domanda: che può apparire banale. Che vuoi che io ti faccia? Perché me lo chiedi? La domanda di Gesù, che non è, diciamo, la domanda che può fare un impostore che ha interessi a sfruttare la sua situazione, è la domanda di colui, cioè il figlio di Davide, che effettivamente può fare qualche cosa per quella persona. Infatti questa domanda suscita nel cieco, nei ciechi, come dire, la speranza di una possibile guarigione, laddove i tanti medici non sono riusciti, come abbiamo ricordato qualche settimana fa, la donna dal flusso di sangue, nel studio alla lettera al Vangelo di Marco. Alla domanda di Gesù, ci permette allora di fare due considerazioni propedeutiche alla guarigione. Il primo è quello di ammettere di essere cieco e il secondo di desiderare di essere guarito. Allora, ammettere di essere cieco, di essere malato, non è facile, ma quando ci sono le condizioni che il nostro corpo richiedono l'aiuto, bisogna avere il coraggio. La domanda di Gesù ha come primo obiettivo promuovere proprio nel suo interlocutore l'ammissione di uno stato fisico malato, forse irreversibile, di essere cieco. Certamente il cieco, che sia Bartimeo o altro, ha già consapevolezza di essere in uno stato di cecità. È lì sulla strada che chiede elemosina, perché non può fare altro. Ma Gesù vuole che Bartimeo lo dica chiaramente e lo dica pubblicamente, di fronte a tutta la folla. Questo è il senso primario della domanda del Signore Gesù: che vuoi che io ti faccia? Perché? Perché nessuno chiede di essere guarito se prima non ammette di essere malato. In italiano si dice: è inutile fasciarci la testa prima di rompercela. È la stessa cosa. Non si va da un medico se non si hanno sintomi. Nessuno chiede di essere guarito se prima non si ammette però di essere malato. Questa è la metafora del peccatore, degli uomini, delle donne peccatori, dei tanti Bartimeo accecati dal peccato. Gesù vuole che io, tu, noi tutti, riconosciamo che siamo malati di peccato, al punto da non riuscire a vedere Gesù, colui che è in grado di guarirci. Bartimeo era davanti a Gesù, è stato condotto. Era davanti a colui che poteva guarirlo, ma non lo vedeva. E quindi poteva essere un qualunque dottore. Quindi deve, come dire, accontentarsi in quella fase di udire, di ascoltare la domanda di quel maestro, il Signore che lui ha chiamato Gesù, figlio di Davide. Io sono certo che tutti noi abbiamo sentito parlare, continuamente sentiamo parlare ancora del Signore Gesù. Forse non ci poniamo mente a quella voce che ci dice e ci sta parlando del Signore Gesù. Forse continuiamo a ostinarci a non volerlo sentire parlare. Forse perché non lo vediamo. Ma la realtà è che non riusciamo a vederlo. Non riusciamo a vederlo per il fatto che non possiamo vederlo, Cristo, e non tanto fisicamente, perché siamo ciechi spiritualmente. per iniziare a sperare nella guarigione della nostra cecità spirituale, dobbiamo ammettere che la nostra condizione è di cecità reale. Dobbiamo ammettere e riconoscere che ce n'è uno solo, c'è uno solo che può guarirci. E nel rivolgerci a Lui, dobbiamo ammetterlo, che siamo dei peccatori, che siamo accecati dal peccato. Non possiamo presentarci a Lui dicendo che abbiamo un po' la vista annebbiata. Siamo peccatori, sì, ma non tanto. Cioè, vengo da te, però non è che proprio abbia chissà quale bisogno. Paolo dice che il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Seconda Corinzi 4:4. Pertanto la domanda che possiamo rivolgere a Cristo non è che cosa posso fare per essere guarito, ma probabilmente: Signore, che cosa puoi fare per guarire? E il fatto che Gesù pone questa domanda al cieco, cosa vuoi che io ti faccia? Sta dicendo, io posso fare qualcosa per te. Tu non puoi fare assolutamente nulla. E alla domanda di Gesù, il cieco ammette la sua cecità. La missione sta proprio nella richiesta di essere guarito. Senza la missione del proprio stato di cecità è impossibile fare richiesta di guarigione. Una persona consapevole di essere malata o ammalata, ma che si ostina a non ammetterlo, non si svolgerà, non si rivolgerà mai ad un dottore. Il negazionista che nega che il Covid-19 non esiste, vivrà come se nulla fosse, mettendo in serio pericolo, oltre alla sua vita, anche quella degli altri. E allo stesso modo, un peccatore che non vuole ammettere di esserlo e di essere malato di peccato, non si rivolgerà a colui che è il solo dottore del cancro del peccato. Lui è lo specialista per guarire il cancro del peccato. Gli altri medici generici ai quali questo cieco si è rivolto non hanno saputo dare risposta. Perciò colui che non si rivolge a questo medico che può guarire il cancro del peccato continuerà con il suo peccato di cecità ad essere un pericolo per se stesso e un peso anche di carattere morale per la collettività. In secondo luogo, narra Luca, il cieco risponde alla domanda del Signore Gesù, che vuoi che io ti faccia, non solo ammettendo di essere cieco, ma di desiderare, come abbiamo detto venerdì relativamente alla preghiera, con audacia di essere guarito. In questo desiderio, in questa richiesta, è evidente che il cieco, il peccatore, ammette di non potersi guarire, perdonare da solo. Pur essendo in vigore quel proverbio medico cura te stesso, di cui Gesù parla al capitolo 4 di Luca, versetto 23, in realtà non esiste un medico che possa curarsi da sé. Anche se pensasse di farlo, dovrebbe rivolgersi o avvalersi di una o più case farmaceutiche per l'approvvigionamento dei farmaci o per un programma terapeutico finalizzato alla guarigione. Pur avendo una casa dove curarsi, probabilmente ha bisogno di un ospedale adeguato per il suo male. Noi sappiamo che non tutti gli ospedali rispondono a tutte i casi di malattia. Galeazzi, per esempio, è specializzato per quanto riguarda l'ortopedia, se dico bene. Altri sono specializzati per altri mali. Quindi un medico che pensa di guarirsi da solo, di curarsi da solo, è solo, diciamo, una persona sciocca. Quindi, se vuole guarire, anche il medico deve inevitabilmente affidarsi ad altri. E il cieco di questa mattina, di cui stiamo parlando, consapevole della sua impossibilità a recuperare la vista da solo, alla domanda diretta del Signore Gesù, la quale non dà adito ad altre interpretazioni, che vuoi che io ti faccia, risponde con altrettanta prontezza e chiarezza. Abbiamo già parlato questa mattina della prontezza. Signore, che io recuperi la vista. Questa è la richiesta, è una preghiera, è un'invocazione a colui che gli fa questa domanda. Che cosa vuoi che io ti faccia? Questa richiesta esprime fiducia che colui che gli ha posto la domanda è anche in grado di guarire. A volte ci rivolgiamo ai fratelli e diciamo: fratello, sorella, che cosa posso fare per te? E poi la richiesta che ci prende dice: no, ma mi dispiace, ma io non posso farci nulla. Non è vero? No, Gesù dice: io posso fare qualche cosa, dimmi che cosa, e quella risposta o quella richiesta riceve l'adeguata risposta. La richiesta del cieco di Gerico ci porta a chiederci con quanta prontezza a volte, con quanta convinzione e chiarezza ci rivolgiamo al Signore per le nostre situazioni, che non sono solo di ordine materiale. Non è forse vero che a volte, e grazie a Dio non è sempre così, piuttosto che esporre, chiedere a Dio di intervenire nelle nostre vite sul piano spirituale e non solo materiale, la scelta che siamo propensi a mettere in atto è quella di fuggire da Lui, di allontanarci da Lui. Anziché gridare: figlio di Davide, abbi pietà di me, tacciamo e invertiamo il nostro tragitto. Mentre il Signore viene verso di noi, noi gli giriamo le spalle e andiamo altrove. Anziché andare incontro al Signore, a colui che solo può guarirci e rispondere alle nostre richieste, probabilmente in alcuni casi noi siamo tornati o torneremo alle nostre case farmaceutiche spirituali che procurano effetti collaterali seri alla nostra spiritualità e identità cristiana, diventando sostanzialmente medici di noi stessi, ma senza alcuna guarigione. E forse tu che stai ascoltando hai piena coscienza, del tuo stato di cecità spirituale, ma non lo vuoi ammettere. Forse pensi che in qualche misura da solo o da sola ce la puoi fare, perché la società ti dice: ma devi avere fiducia in te stesso, ce la fai, ce la puoi fare. Qualche tempo fa mi è capitato su YouTube di ascoltare una predicazione di un pastore, non conosco, mi è capitato così, e nella sua predicazione chi incoraggiava i credenti in questa forma: dovete credere in voi stessi e ce la farete. Non è questo l'Evangelo biblico. Se noi crediamo in noi stessi, l'abbiamo avuta l'esperienza, abbiamo creduto in noi stessi, dove siamo arrivati? Forse pensi che con l'aiuto di qualche medico religioso o per la sua mediazione, alla fine il tuo peccato di cecità sarà comunque perdonato, sarai comunque guarito. Questa è un po' la teologia dell'universalismo. Niente di più falso. Il tuo male è tale che se né tu da sola o da solo né grazie ai medici, ai santoni, potete fare alcunché. Se non vai a Cristo, se non ammetti che sei cieco, peccatore, se non ammetti che hai un problema, che sei malato, che sei malato, che sei al punto che non sai distinguere neppure la strada che stai percorrendo, non sai bene quali sono le scelte utili per la tua vita, la tua sarà solo un affanno, un affaticamento, senza alcun esito di guarigione, e continuerai. Continuerai a mendicare presso quelle strade affollate di ciechi. Devi seguire l'esempio del cieco, andare a Gesù e gridargli, esporgli, supplicarlo che ti guarisca. Forse puoi dirle: Signore, io desidero che tu mi guarisca. Ci ho provato molte volte, da solo, in molte maniere, ma sono sempre tornato sulla strada a mendicare. Tutti quelli che fin qui si sono presentati a me come dottori della legge, come guaritori, come santoni, gente che fa miracoli, non hanno fatto altro che aggravare la mia situazione, anche sul piano emotivo, portandomi a concludere che per me non c'è alcuna speranza. Questa è la sola cosa che puoi fare, andare dal Signore Gesù. E se la tua richiesta di guarigione è vera, è autentica, Dio, nella persona di Cristo Gesù, non ti deluderà. Lui lo ha promesso, chiunque verrà a me non sarà deluso. Romani 9:33, 10:11. Infine, il cieco di Gerico ha ottenuto guarigione. Non solo ha ammesso di essere malato, non solo ha desiderato di essere guarito e l'ha richiesto al Signore Gesù, ma è stato guarito. Il terzo punto è che Gesù guarisce. Alla richiesta, a questa preghiera del cieco di essere guarito, la risposta di Gesù non si è lasciata attendere. Non gli ha detto: bene, ora devi fare una serie di opere. Devi salire la scala santa in ginocchio recitando un quantitativo adeguato di preghiere. A Roma esiste la scala santa. E se voi volete farla, dovrete pagare anche l'ingresso prima di poterlo fare. Devi fare dei pellegrinaggi in luoghi religiosi, in quei luoghi detti santi. Passare attraverso, per esempio, la porta santa della tale chiesa, e via dicendo. La risposta di Gesù, il figlio di Davide, è stata immediata e positiva. E la sua risposta, la sua opera di guarigione è andata ben oltre quella fisica. Perché il Signore Gesù gli ha detto: recupera la vista e la tua fede ti ha salvato. Due opere in una sola parola, in un solo atto del Signore Gesù. Ricordate anche lo zoppo che mendicava presso la porta detta Bella del Tempio di Gerusalemme, quando Pietro e Giovanni entravano nel Tempio, ricevette ben oltre la richiesta del denaro. Pietro disse: dell'argento e dell'oro io non ne ho, e del resto non ti servirebbe a molto, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù il Nazareno, cammina. E la cosa avvenne, Atti 3, nel capitolo 3, versetti da 1 a 6. Gesù stesso, il quale ha il potere, abbiamo detto, su tutto, e che tutto gli ubbidisce, non ha bisogno di artifici, non ha bisogno di stratagemmi spettacolari per la guarigione, per la tua guarigione. Così per la guarigione di quel cieco. È stata sufficiente ed è sufficiente la sua parola. Alla sua parola tutto ubbidisce e Luca non può non registrare e narrare nello stesso momento cioè ovvero immediatamente successivo alle parole di Gesù, recuperò la vista. Certo piacerebbe a tutti noi, no? Se fossimo ammalati di qualche cosa, andare dal medico e uscire già guariti. Ma qui stiamo parlando della cecità spirituale, della cecità che ci rende separati da Cristo. E nella confessione a Cristo, che la parola del Signore Gesù ci guarisce immediatamente. Non dobbiamo attendere, non dobbiamo fare nulla. La sua parola è efficace. Tutto gli ubbidisce. E anche la chiamata, come abbiamo detto, alla fede, è l'ubbidienza, o l'ubbidienza alla fede, è ciò che provoca la parola di Gesù stesso. Possiamo immaginare quindi la gioia di quel cieco che fino a un secondo prima era cieco assoluto. Abbiamo detto, non è che si è presentato al Signore e dicendo, ma io un po' ci vedo, Signore, non è che proprio abbia tanto bisogno di te, quindi se proprio vuoi fare qualcosa. No, era cieco assoluto. E il secondo dopo ci vide benissimo. Perché recupererò la vista. Questo è il risultato della grazia salvifica e gratuita di Dio. Non ci chiede nulla, ma è una grazia immediata, efficace. E se noi abbiamo sperimentato questa grazia, sappiamo quanto questo sia vero. La guarigione dalla cecità spirituale è immediata, grazie al perdono che Dio ci ha dato in Cristo. Quando ci dichiara giusti, quando ci ha perdonati, è perché ci ha già guariti. Il cieco ha sperimentato qualcosa di più della sua richiesta. Aveva chiesto guarigione fisica, ma Cristo gli ha dato anche quella spirituale, che è quella di cui veramente aveva bisogno quella persona. Per questo non è corso, la scrittura ci dice, non è corso in città a raccontare alla gente la sua guarigione o a contemplare la bellezza della città di Gerico e della creazione che fin lì non aveva potuto vedere. Neppure è tornato dai suoi parenti. La scrittura ci dice che immediatamente, dopo aver recuperato la vista, lo seguiva. Seguiva Gesù, glorificando Dio. Versetto 43. Questo ci dice che Gesù aveva glorificato il Padre dando guarigione a quel cieco e dando testimonianza a tutti i cittadini che erano presenti della sua divinità e deità con il Padre. E quello che Gesù si aspetta e che lo rallegra è che coloro che ricevono tali doni tornino a Lui per glorificare il Padre. Lo vediamo questo a seguito della guarigione dei 10 lebbrosi di cui parla sempre l'Evangelista Luca. Viene detto che uno di loro, vedendo che era stato purificato, uno su 10, vedendo che era stato purificato, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce. Gesù aveva chiesto a quel cieco: che cosa vuoi che io faccia? E doveva dirlo ad alta voce, davanti a tutti. Questo tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce. Si gettò ai piedi di Gesù, faccia a terra, ringraziando. Siamo partiti leggendo il Salmo 50, dove il Signore ci chiede di ringraziare. Ora questo, ci dice la Scrittura, era un samaritano. Non era un israelita, non era un uomo timorato di Dio. Era quel samaritano, probabilmente identico a quel samaritano che ha soccorso quel viandante che è stato colpito da gente malvagia. Gesù di fronte a questo samaritano dice: ma i dieci non sono stati tutti purificati? Non sono stati tutti guariti dalla lebbra? Dove sono gli altri no? Dove sono gli adoratori di Dio? Questo è il senso. Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio, tranne questo straniero? E poi disse a quel lebbroso ciò che ha detto al cieco: alzati, la tua fede ti ha salvato. Anche quello lebbroso, che aveva solo chiesto una guarigione, ne ha ricevute due e ha potuto glorificare il Signore. La testimonianza del cieco alla sequela di Gesù è stata tale che la scrittura narra che tutto il popolo, visto ciò, diede lode a Dio. Versetto 43 circa. Anche dello zoppo alla porta della tabella del Tempio, a cui ho fatto riferimento prima, è detto: entrò con loro, con Pietro e Giovanni, nel Tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Ricordiamo che era un paralitico, non poteva farlo. La guarigione gli ha permesso di potersi alzare, di camminare, di saltare e lodare Dio. Perché era avvenuto nella sua vita qualche cosa di inaspettato, di non richiesto. Così è della tua salvezza, della mia salvezza. È stato Cristo che ha richiesto la salvezza per noi, al Padre. Noi abbiamo semplicemente preso coscienza del fatto che Cristo ci è venuto incontro sulla nostra strada dove mendicavamo, dalla nostra geri, e ci ha posto una domanda. Ovvero dicendoci che cosa Lui poteva fare per loro e non quello che noi potevamo fare per noi stessi o per loro. Anche di questo zoppo è detto: entrò con loro nel Tempio camminando, saltando, lodando Dio, e tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Dio. Potremmo allargare qui il discorso per dire: ma i miei fratelli, le mie sorelle mi vedono, odono le mie lodi, la mia adorazione al Signore. Il popolo, coloro che sono fuori dalla nostra porta di casa, il nostro vicinato, percepiscono dalla mia vita un adoratore di Dio. La vera guarigione della tua cecità spirituale, cari che siamo, noi tutti che stiamo ascoltando, la può solo Cristo. La sua opera, per nulla scenica o teatrale, per la tua guarigione è stata la sua morte sulla croce. E non c'è nulla di spettacolare, diciamo, di teatrale. Lì, in quell'atto cruento, a causa del tuo e del mio peccato, anche se tu non ti senti peccatore o peccatrice, e nelle sue parole rivolte al Padre tutto è compiuto, egli ha reso possibile che anche tu possa ricevere guarigione. E allora chiediamoci: siamo noi stati guariti? O siamo ancora zoppicanti? Abbiamo ancora tutti gli occhi annebbiati da non riuscire a vedere l'opera di Cristo nella nostra vita? Noi che abbiamo ricevuto guarigione e che l'abbiamo detto tante volte, seguiamo Cristo, glorifichiamo Lui. Lodiamo il Padre, adoriamo Dio, favorendo che anche altri lo facciano con noi. Preghiamo.